Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Bernardino da Siena. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Bernardino da Siena nacque a Massa Marittima, nella provincia di Siena, in Italia, il giorno della Natività della Santissima Vergine, l'8 settembre del 1380. Suo padre si chiamava Tollo e apparteneva all'antica illustre famiglia degli Albizieschi di Siena. Sua madre, di nome Nera, invece apparteneva alla nobile casa Avveduti. I due coniugi si distinguevano per la loro pietà, per l'amore dei poveri e per una particolare devozione alla Madonna. Lo stesso anno del loro matrimonio, 1380, nacque appunto il nostro Bernardino. Battezzato il giorno stesso della nascita, l'8 settembre, fu posto sotto la protezione di Maria e proprio per la devozione verso la Vergine ricevette il nome di Bernardino, ricordo di San Bernardo da Chiaravalle che ne fu il celebre cantore, il cantore di Maria. Non aveva ancora 3 anni quando la sua buona madre gli fu rapita dalla morte e fu affidato a una zia molto pia e devota. Questa zia, di nome Diana, era rimasta vedova dopo alcuni anni di matrimonio e aveva una grande devozione verso la Madonna, camminando con zelo nella via della virtù. Questa donna assecondò con uno zelo continuo la sollecitudine del vedovo padre e insegnò il piccolo Bernardino a temere Dio, a venerarne e invocarne il nome, a fuggire il peccato come il più gran male e a considerare la madre di Gesù come madre sua. Nel canto suo Bernardino dava ascolto alla zia e apriva il cuore ai suoi preziosi insegnamenti. Aveva 6 anni quando morì anche suo padre. La zia Diana, rimasta sola ad educare l'orfanello, raddoppiò la vigilanza e le cure. Appena il piccolo fu in età di frequentare le scuole, si fece distinguere tra i suoi coetanei per la precocità dell'intelligenza, per la gravità delle maniere e per una gran rettitudine di giudizio. In casa si mostrava pieno di zelo e di premura per la preghiera, come per tutti gli esercizi di pietà, e molte volte la sua madre adottiva lo sorprendeva prostrato davanti a un'immagine di Maria, a mani giunte e con gli occhi bagnati di lacrime, a recitare l'Ave Maria o altre devote preghiere. Digiunava tutti i sabati in suo onore e in seguito si prescrisse di recitarne tutti i giorni la corona e l'ufficio, l'ufficio della Beata Vergine. Quella zia frequentava volentieri la chiesa e, dotato di una memoria meravigliosa, ripeteva ai compagni le prediche che vi aveva sentite con uguale fedeltà e grazia. Spesso si dilettava anche a fare degli altarini, a imitarne le cerimonie che vedeva fare in chiesa. All'amore delle cose di Dio, Bernardino univa anche una tenera compassione per i poveri. La zia Diana, da parte sua, si sforzava di favorire in lui questa inclinazione, facendogli distribuire una parte delle elemosine che era solita fare. Un giorno, però, accadde che le elemosine erano state date più abbondanti del solito ed era rimasto in casa soltanto il pane sufficiente per le persone di casa. Essendosi presentato un povero, la buona donna fu sul punto di mandarlo via senza dargli nulla. Quando Bernardino se ne accorse, pieno di commiserazione, si rivolse alla zia e le disse graziosamente: «Mia cara zia, vedete com'è affamato quel povero uomo e come tornerebbe via afflitto? Dategli, ve ne prego, la parte che dovrei mangiare io, che mi farete un gran piacere, e io mangerò un'altra volta». Bernardino aveva appena 11 anni quando le morì anche colei che gli aveva fatto da seconda madre, questa zia Diana. Sembrava, in un certo modo, scrive il biografo, che Dio volesse seminare l'amarezza in tutte le vie del suo giovane servo. A Siena vivevano due zii paterni, Cristoforo e Angiolo, che dopo la morte di Diana decisero di prenderlo con sé nella città e farle così continuare gli studi. Lì Bernardino continuò a essere circondato da persone di grande fede, tutto in casa degli zii ricordava la religione e tre donne, fra le altre, vi si facevano distinguere per una straordinaria santità di vita. Esse erano Pia, Bartolomea e Tobia. A quei tempi Siena era una città di grande importanza, alla testa di una repubblica spesso in guerra coi piccoli stati vicini, centro importante di commercio, sede di una fiorente università, ma per questo era anche piena di pericoli per l'innocenza. Bernardino ne frequentò le scuole in cui si fece distinguere per la sua rara abilità, studiò filosofia e poi, verso i 17 anni, si diede con grande zelo e interesse allo studio del diritto civile e canonico, della Sacra Scrittura e della teologia. Dolce e amabile nei modi, pieno di modestia, di grazia e di candore, Bernardino era stimato e amato da tutti. Fornito di giovialità, amava prendere parte ai divertimenti dei giovani condiscepoli, ma non si sentiva mai uscire dalla sua bocca una parola men che modesta. E se gli capitava di sentire parole immodeste da altri, ne arrossiva e prendeva la fuga. Tanto che i compagni lo sapevano, avevano imparato a rispettarlo. Quando si avvicinava a qualche loro conversazione in cui si parlava di cose disdicevoli, appena lo vedevano arrivare, mutavano discorso, dicendo: «Zitti, zitti, ecco Bernardino». Un giorno, mentre giocava nella pubblica piazza con alcuni amici, si avvicinò a lui un gentiluomo che gli disse una parola sconveniente. Il santo giovane gli diede subito uno schiaffo così forte che si sentì il colpo da lontano. Quelli si allontanò allora confuso e svergognato. Ma anni più tardi, quando il santo stava predicando su quella medesima piazza, un testimone afferma: «Tra gli uditori di lui ho veduto quello stesso uomo profondamente commosso e pianger tanto come se fosse stato crudelmente flagellato». Cresceva davvero come un angelo davanti agli occhi di tutti, se non che un fatto turbò un po' le pie parenti di casa e sembrò offuscare un po' la sua persona. Una certa cugina Tobia, che gli faceva come da mamma a Siena, un giorno lo sentì dire: «Io mi sento preso d'amore e di gran cuore darei la vita per godere della presenza di quella che amo. La notte io non prenderei sonno se nella giornata non avessi salutato l'immagine della mia diletta». Più tardi lo si sentì altre volte ripetere: «Quella che amo è così bella e così nobile che nessun'altra le è paragonabile nella nostra città di Siena». Tobia ne rimase inquietata da quelle parole, dette con la maggiore ingenuità e convinzione. Da una parte non poteva sospettare una passione cattiva in un giovane la cui pietà era così evidente e le cui austerità talvolta ricordavano la vita dei padri del deserto. Dall'altra però, considerando la giovinezza, l'inesperienza naturale di quell'età, le davano qualche apprensione e timore, tanto che volendo capirci di più sopra questo misterioso linguaggio, un giorno le chiese: «Ma dov'è, chi è la donna di cui mi parli? Dove sta di casa?» «Presso Porta Comoglia», rispose Bernardino. Avuto questa risposta, la cugina Tobia lo fece pedinale ed ella stessa lo pedinò. Quale fu la meraviglia nel constatare il giorno dopo e susseguenti che Bernardino andava verso la Porta Comoglia, si prostrava davanti all'immagine della Vergine Maria posta sul frontespizio della porta, le rendeva i suoi omaggi e se ne ritornava in tutta fretta e gioia a casa. Tanto bastò perché fosse svelato il mistero. Tobia tuttavia volle che Bernardino stesso le rivelasse il suo segreto e quindi il santo le rispose: «Mia carissima cugina, poiché me lo comandate, il rispetto filiale che vi porto mi obbliga a svelarvi un gran segreto del mio cuore che avevo stabilito di non manifestare a nessuno. È piaciuto al Signore di ispirarmi, sin dai miei più teneri anni, un ardente amore alla sua divina madre, e perciò io l'ho sempre amata ad un amore singolare e ho posto in lei tutta la mia speranza. Ah, perché non mi è dato di contemplare le auguste fattezze di colei che unicamente amo? Ma perché un tal favore non può essere concesso in questa terra, io ho stabilito di visitare almeno 2 volte al giorno l'immagine di lei dipinta sopra la porta con molia. Tale è la diletta del mio cuore, e per i meriti di lei io spero di ottenere dal Signore grazia e misericordia. Quindi vediamo come davvero l'amore alla Madonna, che aveva attinto sin dal latte materno, dalla madre, poi dalla zia, poi appunto anche da queste cugine e parenti, si era andato sempre più crescendo fino al punto da diventare per lui un vero e proprio innamoramento di Maria. D'altra parte, chi più bella, più santa, più buona della Vergine Maria, alla quale davvero dovremmo imparare a donare tutto il nostro cuore? Comunque, la cugina Tobia, piena di allegrezza, abbracciò teneramente il figlio adottivo e lo esortò a mantenere e a crescere nel cuore l'amore per questa augusta regina del cielo. E gli storici attestano che durante la sua vita e persino nella vecchiaia il santo non passava mai da Siena senza andare a pregare davanti alla Madonna di Porta Comollia. A Siena c'era un ospedale, detto la Madonna della Scala, dove si prestava servizio agli ammalati. Si ospitava i pellegrini di passaggio e si soccorreva anche i poveri. E si era formata per il servizio di questo ospedale una confraternita di uomini venerabili, tra cui il beato Giovanni Colombini, il beato Pietro Pettinaio, il beato Bernardo Tolomei e molti altri di ogni età e condizione sociale, che prestavano con spirito cristiano ed eroismo la loro opera di carità. Ecco, San Bernardino volle prendere parte a questa confraternita già all'età di 17 anni, e proprio vista la sua serietà, la sua pietà e il suo giudizio fu accolto nonostante la sua giovinezza. Per lo spazio di 3 anni divenne il modello di tutti i confratelli col suo zelo per gli ammalati e col suo ardore per gli esercizi di pietà. Nel 1400, con lo scoppio della terribile piaga della peste, l'ospedale della Scala divenne ricovero di ammalati senza numero. A questo si aggiunsero i numerosissimi pellegrini provenienti da tutta Europa e diretti verso Roma per il giubileo. Era l'anno giubilare, 1400. Siena li vide arrivare ogni giorno a frotte dentro le sue mura e con la moltitudine il male si accrebbe ancor più, mietendo diverse vittime anche tra gli inservienti. Tanto che l'amministrazione credette opportuno allontanare dal servizio dell'ospedale i più giovani. Bernardino, volendo però continuare il suo esercizio di carità, si recò dal direttore dell'ospedale, che era un antico militare, la cui pietà eguagliava l'eroismo, e gli si offerse con insistenza, pronto a morire se questa era la volontà di Dio. Non solo. Convinse anche altri 12 compagni giovani a fare altrettanto. Così, dopo essersi fortificati insieme alla mensa eucaristica, con una comunione che ricorda quella dei primi martiri, si recano all'ospedale per prendere il loro posto presso i malati, per sollevarli o morire con essi. Un servizio che durò ben 4 mesi, di giorno e di notte, finché il flagello andò dileguandosi. Al suo uscire dall'ospedale della Scala, Bernardino però fu colpito da un'altra grave malattia che lo lasciò per 4 mesi inchiodato in un letto di dolore. Quando poi fu guarito, si dedicò al servizio della venerabile Bartolomea, una delle sue zie, la quale, divenuta ormai anziana, era pressoché diventata cieca, e il santo giovane fu il consolatore delle sue pene e il confidente dei suoi pensieri. Bene, questa santa donna, estenuata dalle austerità della penitenza, aveva l'abitudine di pregare continuamente, incessantemente. In modo particolare aveva una grandissima venerazione per il nome di Gesù, il quale la rapiva come fuori di sé, la inebriava di gioia, la infuocava tutta quanta, ed è proprio alla scuola di questa zia che Bernardino attinse quell'ardente amore al nome santissimo di Gesù, di cui poi sarà un instancabile predicatore. Ecco, è bello vedere come l'esempio di questa zia anziana, cieca, che pregava continuamente, che aveva questa grandissima devozione e trasporto per il nome di Gesù, abbia segnato non solo profondamente San Bernardino da Siena, ma abbia poi influenzato tutta la società del tempo, perché San Bernardino comincerà a predicare ovunque, poi, come vedremo, il nome di Gesù, producendo frutti grandissimi di conversione, anche di guarigioni strepitose. Quando questa zia morì, in cuor suo Bernardino aveva preso ormai la ferma decisione di darsi totalmente a Dio nello stato religioso. Tuttavia era ancora in dubbio su quale ordine avrebbe dovuto, in quale ordine avrebbe dovuto entrare. Così, per meglio comprendere la volontà di Dio, decise di ritirarsi in una piccola solitudine presso la città, dove tra le lacrime, la preghiera e la penitenza domandava al Signore lumi sulla via che doveva seguire per piacere a Lui. Ed ecco che un giorno, mentre era assorto alla considerazione dell'amore di Gesù per gli uomini, gli sembrò di sentire dal crocifisso una voce che gli diceva così: Figlio mio Bernardino, tu mi vedi appeso alla croce, nudo e spogliato di tutto. Ora, se tu mi ami e vuoi camminare sulle mie tracce, abbraccia anche tu questa croce nello spogliamento. Cerca di seguirmi e mi troverai certamente. Dopo queste parole del crocifisso che sentì nella propria anima, ondeggiava tra due ordini mendicanti, quello di San Francesco e quello di San Domenico. Così decise di leggere e approfondire meglio le due regole, e quando lesse la regola francescana ne rimase profondamente impressionato, e gli parve subito come in essa vi fosse contenuto il compimento di tutte le sue aspirazioni, quelle che portava nel cuore. Confermato nei suoi pensieri anche da una visione, senza indugio si recò quindi al convento dei frati minori per consultare il beato Giovanni Ristori, un santo religioso che si era ritirato a Siena, sua patria, dopo 30 anni passati nelle missioni della Bosnia. Aprì il suo cuore a questo santo religioso e, confermato nel pensiero che Dio lo chiamava a servirlo nell'ordine di San Francesco, si spogliò del suo ricco patrimonio, dandone una buona parte al caro ospedale della Scala, dove aveva prestato anche il suo servizio, e distribuendo il resto alle chiese e ai poveri. Così, l'8 settembre del 1402, anniversario della sua nascita e anche del suo battesimo, all'età di 22 anni, riceveva l'abito francescano dalle mani del beato Ristori. Nell'atto di vestirlo, il venerabile missionario, come illuminato da Dio, aveva esclamato: Un bravo e valoroso soldato viene oggi a ingrossare la nostra milizia. Abbondanti frutti saranno per lui raccolti nei granai del Signore, ed egli sarà la gloria e l'ornamento dell'ordine nostro. Parole profetiche che non tarderanno a realizzarsi. Dopo 2 mesi di dimora nel convento di Siena, poiché troppo spesso i parenti e gli amici lo disturbavano dal suo raccoglimento, su consiglio del beato si ritirò nel convento del Colombaio, un luogo solitario non molto lontano da Siena. I frati minori dell'Osservanza, che abitavano da parecchi anni questa santa dimora, conducevano una vita austerissima, osservando la regola di San Francesco in tutto il suo rigore, spargendo attorno il buon odore di Cristo. Il nostro fervente novizio vi fu ricevuto dal beato Giovanni da Stroncone, commissario dell'Osservanza, e sotto la sua saggia direzione compì l'anno della prova. Umile, mortificato, riponeva il suo diletto nell'esercizio degli uffici più umili e più faticosi. Lasciava volentieri la sua solitudine per andare a piedi scalzi, con indosso un misero abito, a questuare per le vie di Siena, contento quando alle elemosine di cui era carico vedeva aggiungersi i sarcasmi e le umiliazioni. Molte erano le incomprensioni nel vedere colui che aveva un grande patrimonio, che avrebbe avuto grande possibilità nel mondo, ridursi a mendicare come un pezzente. Le sue lunghe orazioni avevano ordinariamente per oggetto i patimenti del Redentore e i dolori della sua Divina Madre, due grandi misteri che gli riempivano l'anima d'amarezza e suscitavano nel suo cuore impeti di amore. Assiduo a tutti gli uffici del giorno e della notte, era di una modestia e di un fervore tutto angelico. Si distingueva per l'austerità della vita, l'amore alla povertà, la sincera umiltà e la benigna e compaziente carità. I disprezzi degli uomini, le umiliazioni, gli erano diventati più cari che gli applausi e le vane lodi. Un giorno che andava per le vie di Siena chiedendo l'elemosina, alcuni ragazzi vedendolo scalzo e con un abito corto lo inseguirono a sassate facendogli sanguinare tutte le gambe. Il compagno, meravigliato del suo contegno silenzioso, non potendo più reggere, disse: «Ma non vedete l'insolenza di quei ragazzi?» «Facciano quel che vogliono», rispose Bernardino, «essi ci offrono di che intrecciare le corone della nostra gloria eterna. Sì, maltrattandoci in questo modo ci danno occasione di praticare la pazienza e mediante la pazienza guadagniamo le anime nostre e meritiamo il regno dei cieli». Finito il noviziato, fu ammesso alla professione sempre l'8 settembre, giorno consacrato a Maria, un giorno che segnerà le tappe salienti sempre della sua vita. I superiori, considerando le rare doti e i sodi studi che aveva già fatti al secolo, lo fecero promuovere agli ordini sacri nel corso di quel medesimo anno e proprio l'8 settembre del 1404, all'età di 24 anni, saliva all'altare per celebrare la prima messa. Dopo il santo sacrificio tenne un toccante discorso in onore di Maria, dando inizio così al suo ministero apostolico, celebrando le lodi di colei che aveva sempre amata come una madre e venerata come sua sovrana. Poco dopo la sua ordinazione fu nominato guardiano del convento del Colombaio, nella quale circostanza le resistenze della sua umiltà, che voleva rimanere nella condizione di suddito, dovettero cedere alla voce dell'obbedienza. Il ministro generale nel 1405 gli affidò il ministero della predicazione. Bernardino però aveva un difetto di voce che gli impediva di farsi sentire da un grande uditorio e dava alle sue parole un accento piuttosto sgradevole. Capiva che un tale difetto avrebbe pregiudicato la sua predicazione, così ricorse fiduciosamente alla Madonna e le disse: «Mia dolce madre, io vi supplico di ottenermi questa grazia, se ciò deve tornare, di gloria a Dio e di vantaggio alle anime che voi amate tanto». Era come rapito nell'estasi della preghiera quando improvvisamente vide scendere dal cielo un globo di fuoco che si posò sulle sue labbra. Da quel momento si sentì scomparire il difetto, la sua voce divenne libera, forte e potente. Il Signore lo aveva consacrato da sé ministro del suo Vangelo. Fece la sua prima predica, dopo essere stato eletto predicatore ufficiale, sempre il giorno della Natività di Maria, nel convento dell'Alberino, fondato da San Francesco fuori le mura della città. Dopo alcune predicazioni concepì il progetto di fondare presso Siena un convento dell'osservanza, dove far risplendere la luce della parola di Dio sulla città e sui luoghi vicini. Vi era, a 1 miglio di distanza da Siena, in cima a una collina, un romitorio detto la Capriola che apparteneva all'ospedale della Scala. Nel 1405 gli fu ceduto per farne un convento di cui fu nominato primo guardiano. Lì Bernardino si diede a perfezionare le sue conoscenze con un assiduo studio delle Sacre Scritture, dei padri e dei sommi teologi, consacrando anche lunghe ore all'orazione. Predicava tanto nella città di Siena che nei dintorni, raccogliendo abbondanti frutti di conversione e di santificazione. Nel frattempo, nel 1407, giungeva ad Alessandria, nel Piemonte, San Vincenzo Ferrer, la cui fama era giunta ovunque. Bernardino desiderava incontrarlo, sentire, anche per apprendere da lui il modo di predicare. Così si recò ad Alessandria, lo ascoltò e poi ebbe anche modo di parlargli personalmente e di riceverne la benedizione. Il giorno seguente accadde che, mentre questi predicava e Bernardino si era intrattenuto ad ascoltarlo tra i numerosi uditori, improvvisamente lo si vide fermarsi, poi esclamare come illuminato dall'alto: «Sappiate, figlioli miei, che in questo uditorio si trova un religioso dell'ordine dei minori, destinato a divenire ben presto un uomo illustre in tutta l'Italia. Le sue predicazioni, la sua dottrina e i suoi esempi produrranno abbondanti frutti nel popolo cristiano. Egli è ancora giovane ed io sono avanzato in età, non di meno egli riceverà prima di me gli onori della Chiesa. Preghiamo dunque tutti insieme il Signore che voglia effettuare a vantaggio del popolo cristiano quello che mi ha rivelato. Ben presto si avvererà ciò che vi annunzio e quindi io ritorno a evangelizzare la Francia e la Spagna, lasciando a quest'uomo la cura di istruire i popoli d'Italia ai quali io non ho fatto udire la mia voce. E le parole di San Vincenzo Ferrer non dovevano, anche se tardarsi, ad avverarsi come quelle precedenti del beato Ristori. Ritornato a Siena, continuò per 10 anni il suo ministero apostolico nelle città della Toscana, evitando però i primi pulpiti. Preposto successivamente al governo di vari conventi, si adoperò per consolidare ed estendere la famiglia dell'osservanza, cioè quelle comunità religiose dei frati francescani che volevano vivere più fedelmente la regola di San Francesco. Ecco, allora c'erano appunto i conventuali e poi c'erano gli osservanti che si impegnavano a mettere in pratica più radicalmente la regola di San Francesco. Fu seguito ben presto da ferventi discepoli, dei quali i più celebri furono San Giovanni da Capestrano, San Giacomo della Marca, il beato Alberto da Sarteano, che saranno insieme a lui i grandi propagatori e le colonne dell'osservanza. Nel 1417, mentre Bernardino era guardiano nel convento di Fiesole presso Firenze, avvenne un fatto che lo spinse a predicare ovunque. In convento c'era un novizio di una vita davvero angelica, il quale una notte, rimasto in orazione dopo mattutino, fu rapito in estasi. Ritornato in sé, lo si udì esclamare: «Fra Bernardino, non tenete più nascosti i doni di Dio. Andate e annunziate la parola di Dio in Lombardia». Per altre 2 notti si ripete la stessa scena. E Bernardino, che era attento al minimo segno della volontà di Dio, invitò i religiosi a pregare perché il Signore lo illuminasse meglio al riguardo. E la voce che aveva parlato attraverso il novizio si fece udire ben presto anche nel suo cuore, così che il santo comprese che era giunto il tempo di dare inizio al suo apostolato per le città e le province dell'Italia. Italia che allora si trovava in un pessimo stato spirituale, divorata da 4 secoli di divisioni tra Guelfi e Ghibellini, da 40 anni lacerata dallo scisma. L'Italia era tutta un vasto focolare di dissensioni, la discordia dominava dappertutto, nelle città, nelle campagne ci si armava gli uni contro gli altri. La sfrenatezza dei costumi aveva portato all'instabilità dell'ordine sociale. Dunque Bernardino si diresse verso Milano e in una delle chiese meno importanti dette principio al suo apostolato. All'inizio appariva come un predicatore ordinario, ma poco a poco il concorso attorno a lui diventava più sollecito, tanto che gli fu chiesto di predicare la Quaresima nella cattedrale, che si vide riempirsi sin dal primo giorno. Un fatto straordinario, sopravvenuto in quella prima predica, contribuì a guadagnargli ulteriori simpatie e rispetto di tutti. Era accaduto che il santo, mentre teneva la sua prima predica, si era improvvisamente fermato nel bel mezzo di essa e, come oppresso da tristezza, era sceso dal pulpito. Domandatogli il perché di un tale comportamento, egli rispose loro che una donna venerabile per le sue virtù e che era stata per lui come una seconda madre, cioè la cugina Tobia, era morta in quel momento a Siena e ne aveva veduta l'anima alzarsi verso il cielo. Questa rivelazione, disse, mi ha reso incapace di continuare la predica, né ciò vi faccia meraviglia, perché colei che ho perduto è stata l'angelo della mia giovinezza, il custode della mia puerizia. Quindi in questo gesto del santo, no? Scendere il pulpito, sentire tutto il dolore per questa perdita, vediamo l'umanità, ecco, che il santo non perde mai, ecco, anzi, diciamo che la santità rende ancora più profondi e più veri i legami tra le persone, anche se naturalmente non manca lo sguardo della fede, per cui il santo certamente non dispera nella perdita di qualche caro, ecco, ma anzi da una parte si rallegra nel vedere l'anima della cugina salire al cielo, dall'altra però sente anche il distacco umano che è qualcosa di naturale. Naturalmente il fatto insolito aveva fatto notizia e si era sparso per tutta la città e il duca Filippo Visconti aveva chiesto segretamente informazione a Siena a riguardo. confermando queste informazioni le parole del santo, e tutto ciò colpì talmente gli animi che da allora in poi la Chiesa non fu più bastante a contenere gli uditori che giungevano per ascoltarlo. E immensi furono i frutti di quella Quaresima, tanto che i confessori furono appena sufficienti. La riforma dei costumi fu completa in tutte le classi della società. Gli odi inveterati si dileguarono, cessarono le usure. Gli uomini dediti al gioco e alla dissolutezza si convertirono. Fu, insomma, un successo tale che per partirsene dalla città dovette promettere di tornare l'anno seguente. Da qui Bernardino si recò a Castelnuovo, a Tortona, Alessandria, dappertutto fu il medesimo successo. Ecco, facciamo, prima di continuare il racconto e seguire il nostro santo nelle sue pellegrinazioni, un breve stacco musicale. Bene, continuiamo la vita di San Bernardino da Siena. Abbiamo visto come il santo comincia la sua predicazione in diverse città d'Italia, riscuotendo grande successo, ma a Ivrea il popolo ricusava di ascoltarlo. Un miracolo tuttavia rimediò questo inconveniente. Infatti, dovendo Bernardino attraversare la Dora, il fiume che attraversa la città, chiese al Signore un segno che illuminasse quel povero popolo. Estendendo sopra le acque il mantello, passò da una sponda all'altra come se si fosse trovato su una barca. Da allora in poi, visto il prodigio, la gente si accalcò intorno a lui per udirne la parola con rispettoso entusiasmo, e numerose furono le conversioni che vennero a coronare le fatiche dell'apostolo, tanto che la città fondò anche un convento dell'osservanza. Si recò poi ad Albenga, Savona, Genova, Vercelli, Pavia. Quindi di nuovo a Milano per la Quaresima, dove fu ricevuto a grida di gioia da tutto il popolo e condotto come in trionfo per la città. Tuttavia il duca Filippo Visconti, guidato dall'ambizione, vedendo la libertà con cui il santo combatteva i vizi e reprimeva gli abusi, giudicando tutto questo come un attentato ai suoi diritti, giunse persino a minacciarlo di morte, se non moderava il suo linguaggio. Siccome però non riusciva a intemorire quell'intrepido religioso che nulla temeva se non soltanto il giudizio di Dio, tentò allora di sedurlo facendogli offrire una somma di denaro assai considerevole. Il santo rifiutò il dono e lo rimandò al duca, ma questo, ostinato nel suo proposito di disonorare davanti agli uomini il predicatore come uno che cerca denaro, gli spedì un altro servo con l'ordine di non riportare al palazzo il denaro. Questo povero servo, costretto dal conte ad andare da Bernardino e insistere perché prendesse il denaro, facendogli conoscere l'imbarazzo in cui si trovava, per cui non poteva tornare indietro ancora con questo denaro, il santo gli disse: Ebbene, se è così e la somma è lasciata a mia disposizione, venite con me. Quindi lo condusse alla prigione dove vi erano i detenuti per debiti e fece impiegare la somma per la liberazione della maggior parte dei condannati e lasciò al servo la cura di raccontare al duca Filippo che uso aveva fatto del suo denaro. E quindi in questo modo manifestò da una parte il suo distacco per il denaro, dall'altra lo utilizzò per il bene di questi poveri detenuti che erano lì per i debiti accumulati e che non riuscivano a pagare. A Bergamo la sua voce si levò come quella dei profeti contro le discordie e gli odi inveterati e fu ascoltata. Furono rimossi dalle case, dalle vie, dalle piazze tutti gli emblemi dei partiti e al loro posto fu dipinto il nome Santissimo di Gesù. Migliaia d'abitanti poi si riconciliarono e giurarono di dimenticare per sempre le loro antiche contese. A Mantova, dove giunse a predicare la Quaresima del 1420, avvenne un giorno che mentre andava per predicare e col compagno doveva attraversare il lago che bagna la città, pregò un barcaiolo di volerlo passare per carità all'altra riva. Ma costui si ricusò, aggiungendo: Poco mi importa della vostra predica, voi non passerete. A questa risposta il santo, che non aveva nulla da offrire al barcaiolo, si volta al compagno ed esortandolo a confidare nel Signore e a fare quello che avrebbe veduto fare da lui, stese il mantello sul lago, vi si pose sopra in ginocchio, con le mani alzate al cielo, spinto da un soffio misterioso, giunse all'altra riva dove lui e il compagno approdarono, lodando Dio. Dopo Mantova è la volta di Cremona, dove per 50 giorni il santo predicò per la riforma dei costumi e l'estinzione degli odi, con ottimi risultati. Naturalmente una missione ne chiamava un'altra. Alle grandi città succedevano le campagne e sarebbe troppo lungo intrattenersi a seguire il santo in tutte le sue predicazioni itineranti per l'Italia. Il santo predicava d'ordinario dopo la messa, ma anche la mattina prestissimo. Soprattutto combatteva i vizi del tempo, quali l'usura, il gioco, le vanità femminili nel vestire, nell'addobbarsi, le divisioni tra guelfi e ghibellini, gli odi e le ingiustizie sociali. E per oltre 30 anni tenne gli stessi discorsi nelle principali città d'Italia settentrionale e centrale, e i frutti che ne ottenne furono quasi ovunque molto consolanti. La sua parola era poi avvalorata da frequenti prodigi. A Verona predicò per tutto l'inverno del 1422, dopo aver risuscitato un uomo che era stato ucciso incidentalmente. A Vicenza lo andarono ad ascoltare in piazza 20.000 persone. A Venezia ottenne dai magistrati la fondazione di una certosa e di un lazzaretto per gli appestati. A Ferrara indusse i cittadini all'inizio del 1424 a moderare il lusso nell'abbigliamento. E a Bologna, chiamatovi a predicare la Quaresima dal vescovo Nicolò Albergati, flagellò con toni apocalittici i vizi dell'usura e del gioco dalla scalinata di San Petronio, essendo troppo piccola la vastissima chiesa per contenere gli uditori che erano accorsi ad ascoltarlo. Si fece allora portare i dadi e le carte, li diede alle fiamme nella pubblica piazza alla presenza di tutta la città. Dopo questi fatti, un povero artigiano chiamato Valerio, che si guadagnava la vita a dipingere carte da gioco, andò a lamentarsi col santo, dicendogli che le nuove riforme da lui introdotte a Bologna gli avevano tolto l'unico suo mezzo di sussistenza. Allora l'uomo di Dio, dopo averlo ascoltato con molta bontà, gli rispose: Non vi affliggete, fratello mio, vi insegnerò io quello che dovete dipingere. E ciò detto, fece un circolo sopra una tavoletta, disegnò nel mezzo di esso il monogramma del nome di Gesù circondato di raggi, e quindi lo presentò all'operaio, soggiungendo: Dipingete simile immagine, vi assicuro che non avrete di che dolervi. Quest'uomo seguì il consiglio del santo e ben presto la gente accorse in tanto numero alla sua bottega che si trovò largamente compensato dell'abbandono della sua antica industria. A Firenze, nell'estate del 1424, al termine della sua predicazione, fu acceso un grande rogo nel quale le donne gettarono i loro vani ornamenti, e sulla facciata di Santa Croce fu dipinto il trigramma recante attorno alla raggiera il detto: al nome di Gesù si piega ogni ginocchio nel cielo, sulla terra e negli abissi. Perché i cristiani avessero sempre sotto gli occhi quel nome, il nome cioè di Gesù, egli li esortò a scolpirlo, a disegnarlo anche sulle porte delle case, sui vessilli, sui libri, sugli aratri, sulle culle e persino sulle pentole. I magistrati fecero dipingere il trigramma propagato dal santo sulla faccia del palazzo pubblico. E alle di lui esortazioni riformarono gli statuti della Repubblica. Bernardino era convinto che molto meglio si può vivere senza pane che senza giustizia. A Viterbo, mentre predicava durante la Quaresima contro l'usura, ricevette l'ordine di recarsi immediatamente a Roma per rispondere all'accusa di eresia. Papa Martino V aveva ordinato un processo in San Pietro a carico di Bernardino, perché gli era stato detto da invidiosi emuli domenicani e agostiniani che predicava delle novità, favoriva un culto superstizioso, propagando tavolette con sopra dipinto il trigramma del nome di Gesù. A Roma vi fu un sollevamento inaudito contro di lui: empi, libertini, uomini dediti alle fazioni civili. Tutti si riunirono contro di lui perché confondeva i loro calcoli e combatteva le loro passioni con un zelo e con un ardore di apostolo. A Roma l'accusa appariva giusta ed era mostrato a dito nelle vie come un eretico, tanto che raccolse più di un insulto e più di un amaro motteggio lungo la strada mentre si appressava ad andare in Vaticano. Le persone più eminenti di Viterbo, conoscendo la sua innocenza, lo vollero accompagnare, sebbene egli si fosse mostrato contrario, ma non poterono sottrarlo a diverse umiliazioni. Quando finalmente comparve davanti al Papa, fu accolto molto freddamente. Martino V, testimone delle turbolenze suscitate in Germania da un certo Giovanni Dus, temeva simili disordini in Italia a causa di Bernardino, di cui non conosceva in realtà la virtù e la santità. Gli proibì di annunziare la divina parola e di esporre le sue tavolette del nome di Gesù alla venerazione del popolo finché non fosse stata esaminata la sua causa. Bernardino, con grande umiltà, si sottomise senza replicare alle decisioni del pontefice e consegnò tutti i suoi scritti agli esaminatori, attendendo nella preghiera quello che sarebbe piaciuto a Dio di decidere a suo riguardo. Poiché nei suoi scritti non fu trovato nessun capo degno d'accusa, fu deciso di dare ai suoi accusatori un giorno in cui potessero portare avanti le loro obiezioni nei confronti di Bernardino. E a Bernardino veniva data nello stesso tempo la facoltà di scegliere tra i suoi frati qualcuno che avrebbe giudicato atto a difenderlo e a rispondere ai capi d'accusa. La furia contro l'uomo di Dio in quei giorni si raddoppiò, i più vicini al santo temettero il peggio. San Giovanni da Capestrano lasciò immediatamente Napoli per correre a Roma in sua difesa. Il giorno stabilito, 62 dottori si riunirono nella chiesa di San Pietro per sostenere le accuse contro Bernardino. In quanto a lui, si fece accompagnare da San Giovanni da Capestrano e dal beato Matteo da Agrigento. Martino V volle presiedere lui stesso la disputa, circondato da tutto il collegio cardinalizio, da numerosi prelati, da dottori, religiosi di tutti gli ordini e dal fiorfiore della società romana. Il dibattito si aprì con la lettura dei capi di accusa, dopo la quale gli avversari del santo misero fuori tutti i loro espedienti per sostenerli, appoggiandosi anche alle autorità della scrittura, dei concili e dei dottori, presentando Bernardino appunto come un eretico. Quando ebbero finito, fu la volta di Bernardino, si alzò con calma, guidato soltanto dall'amore della verità e della gloria di Dio. Fece valere a suo sostegno le testimonianze delle scritture, dei padri, nonché tutta la tradizione della Chiesa. A poco lo si vide animarsi, accendersi ed esaltare con una santa passione il nome di Gesù. La sua parola era tutta fuoco e si imponeva autorevolmente elettrizzando gli uditori. Svelò ad uno i misteri di quel nome augusto di Gesù che a lui rivelava gli impenetrabili segreti dell'amore divino, i gloriosi destini della Chiesa e dei suoi figli della terra. come il trionfo degli eletti e degli angeli nel cielo. Dov'era dunque terrore a proclamare le meraviglie di questo nome che ha vinto l'inferno? Dove il pericolo per la Chiesa, la cui vita riposa in Gesù? Dove la novità di un culto nato nell'assemblea stessa degli Apostoli e insegnato dal medesimo Salvatore? Bernardino, dopo il suo discorso, poteva già dirsi vincitore, senza bisogno d'altro, ma San Giovanni da Capestrano volle prendere anche lui la parola. Ripassò, riprese l'uno dopo l'altro tutti gli argomenti degli avversari e li ridusse in nulla. E lo fece con un'abbondanza tale di dottrina e con una forza di ragionamento che tutta l'assemblea ne rimase profondamente ammirata. Appena San Giovanni da Capestrano ebbe finito di parlare, il sommo pontefice si alzò entusiasta, dichiarandosi in favore di Bernardino, riconoscendo in lui la solidità della dottrina e delle opere. Anzi, il giorno dopo lo fece chiamare in Vaticano, lo esortò a proseguire il suo fecondo apostolato e a insegnare ai popoli la venerazione e l'amore del nome di Gesù. Volle che si fermasse per un po' a Roma a combattere le pratiche pagane del popolo, e il santo per 80 giorni tenne 114 sermoni operando miracoli a gloria del nome di Gesù. Nel frattempo Siena, essendo rimasta senza il suo vescovo, richiese Bernardino come successore. Il santo però rifiutò la nomina vescova adducendo che un'altra era la sua missione. Tuttavia tornò ben presto a Siena per mettere pace tra le fazioni. Quindi andò a spargere il seme della parola di Dio in Toscana, in Lombardia, nelle Romagne e nelle Marche. Alla morte di Papa Martino V, quando seppe che i senesi stavano per unirsi al duca di Milano per combattere contro Firenze, corse tra i suoi concittadini, convincendoli a rinunciare alla guerra. L'elezione di Eugenio IV, nel frattempo, portò al santo altri affanni. I soliti suoi avversari, invece di disarmarsi dopo il giudizio di Martino V, cambiando papa, ne approfittarono. Andarono silenziosamente a Roma e con un'altra citazione contro di lui. Tuttavia Eugenio IV, che già lo stimava, anziché dare ascolto ai nemici, si mostrò indignato da quelle accuse e finì col pubblicare un rescritto in cui, giustificando il nostro santo, fece l'elogio delle sue virtù e della sua dottrina, imponendo il silenzio per sempre ai suoi nemici. Non si presentò quindi a Roma per rispondere alle accuse, ma vi tornò per accompagnare l'imperatore Sigismondo, che nel giorno della sua incoronazione, nel 1433, giurava di difendere la Chiesa e far sciogliere il Concilio di Basilea. Fu proprio in uno di quei giorni che a Bernardino accadde di incontrare per via un uomo rattrappito in tutte le membra, il quale lo supplicava di ottenergli la guarigione. Mosso a compassione, il santo gli disse: «Credi tu che nel nome di Gesù io possa guarirti?» «Sì», rispose il malato. Allora il santo, stendendo la mano e invocando il nome di Gesù, gli comandò di alzarsi. Il malato obbedì e si trovò guarito. E molti saranno i miracoli che Bernardino compirà nel nome di Gesù. Ad Alessandria liberò col nome di Gesù un uomo posseduto dallo spirito delle tenebre. A Mantova liberò un'intera famiglia dalle ossessioni del diavolo. A Verona, come già accennato, risuscitò un uomo. A Prato guarì un giovane da una piaga mortale con un segno di croce. Un giorno, mentre predicava nella pubblica piazza di Siena, si formò una densa nume che minacciava tempesta. L'uditorio fu sul punto di sparpagliarsi per non prender l'acqua, ma il santo, invocando il nome di Gesù, comandò alle nuvole di dissiparsi e immediatamente si vide il cielo schiarirsi. A Montefranco, alla sua voce, si moltiplicò il pane in una povera casa. E tanti tanti altri prodigi il Signore compiva per confermare la sua parola. Nel 1438 Bernardino fu eletto vicario generale dell'Osservanza. Dovette allora rallentare le corse apostoliche per visitare tutti i conventi e per fondarne di nuovi. Il primo anno scese fino all'Aquila nel regno di Napoli. E mentre predicava sul piazzale di Colle Maggio, all'Aquila, il popolo vide una stella lucente girargli attorno alla testa. L'8 giugno 1439, a Siena, riceveva una lettera del beato Alberto da Sarteano, che, arrivato a Firenze col Papa e l'imperatore d'Oriente Giovanni VII Apalcologo, assieme al patriarca dei Greci e numerosi vescovi di quel rito, lo invitava ad andare al concilio colà trasferito da Ferrara. Il santo vi andò, ma era dolente di non potersi far intendere dagli orientali, per invitarli alla pace e alla concordia. Si mise allora a pregare, dopo aver scongiurato colui che scioglie la lingua dei muti e dei lattanti, di rinnovare nella sua persona il miracolo della Pentecoste, e montò in pulpito pieno di fiducia. Gli orientali intanto si stringevano nella chiesa di Santa Maria Novella, attirati dalla sua fama, e quale non fu la loro meraviglia nell'udirlo esprimersi nella lingua greca con una purità degna di un San Basilio e di un San Giovanni Crisostomo. E il loro stupore giunse al colmo quando seppero che Bernardino non sapeva affatto il greco e che non era mai uscito dall'Italia, di cui era l'apostolo da più di 30 anni. Ecco, il Signore aveva compiuto un miracolo, un segno per i greci perché rientrassero in comunione con la Chiesa di Roma. Era infatti quello il tentativo. Negli anni in cui fu commissario generale dell'osservanza, un'apparizione della Santissima Vergine a un giovane novizio dell'ordine dava origine alla corona francescana. Siamo nel 1442. Questa devozione della corona francescana, i francescani portano appunto al cingolo questa corona fatta di 7 misteri che ricordano le 7 allegrezze e letizie della Madonna, si sparse rapidamente in tutti i conventi dell'osservanza e Bernardino fu uno dei primi ad abbracciarla con grande fervore. E un giorno, mentre recitava questa preghiera, la Madonna si degnò apparirgli e, dopo scambiate alcune parole d'una dolcezza ineffabile, gli disse: «In ricompensa di questa devozione che mi è così gradita, ti ho ottenuto dal mio divin figlio di predicare con frutto il dono dei miracoli. Se tu persevererai in questa santa pratica in onore delle mie allegrezze, io ti farò partecipare alla mia felicità del paradiso». E per questo il santo soleva dire ai suoi discepoli che tutte le grazie di cui era stato favorito riconosceva di doverle alla pia memoria delle allegrezze di Maria, memoria rievocata ogni giorno con la recita della corona francescana. Bello notare come San Bernardino sarà anche il primo santo a predicare e a scrivere espressamente intorno al cuore immacolato di Maria, una devozione che poi andrà crescendo nei secoli successivi. Nel 1442 il Papa permise che Bernardino cedesse la carica di vicario dell'osservanza al beato Alberto da Sarteano, e così poté riprendere con più lena la sua predicazione, anche se da diversi anni ormai soffriva di diversi disturbi. Comunque, ovunque passava, creava confraternite di laici oranti e raccomandava ai frati conventuali l'osservanza dell'antica regola. Famoso è l'episodio che avvenne a Padova, quando, predicando su San Giuseppe, così disse: «Se il Divino Salvatore, per soddisfare la sua pietà filiale, ha voluto glorificare la Santissima Vergine con l'assunzione di lei al cielo in anima e corpo, si può piamente credere che non abbia fatto meno per San Giuseppe, tra tutti i santi così grande, e che l'abbia risuscitato in corpo ed anima il giorno della sua resurrezione, quando tanti altri patriarchi fece uscire dalla polvere della tomba». Gli uditori, stupefatti, videro allora apparire sopra il capo di Bernardino una croce luminosa, come se il cielo volesse con questo stupendo prodigio confermare l'insegnamento del santo predicatore intorno alla resurrezione di San Giuseppe, di cui il santo fu sempre grande devoto. E giungiamo così verso la fine della sua vita. Presentendo ormai prossima la sua dipartita da questo mondo, dopo una breve sosta a Capriola andò a predicare la Quaresima del 1444 nella sua città natale, dove avvenne il miracolo del lebbroso guarito calzando i sandali del santo. Nel suo ultimo sermone alla città, che tenne dalla soglia del Duomo, parlò della giustizia e del buon governo. Poi, sentendosi chiamato a predicare nel regno di Napoli, ma non riuscendo più a camminare a piedi per il gonfiore delle gambe, montò su un asinello e si incamminò verso l'Aquila. Era il 30 aprile 1444. Lungo il tragitto fece sosta per 3 giorni nel convento dell'isola del Transimeno, dove rimase in intimo colloquio col suo discepolo San Giacomo della Marca. Giunto a Pediluco, Terni fu assalito da dissenteria e a 2 miglia dall'Aquila, la sera del 19 maggio, non era più capace di stare in sella. Disteso sopra un mucchio d'erba, all'incombere della notte, vide venirgli incontro un eremita, lacero e con 3 corone sulla testa, e capì che era San Celestino, che quel giorno gli aquilani festeggiavano come loro santo patrono, e che veniva ad annunciargli l'imminente gloria che lo attendeva nei cieli. Dopo aver passato la notte insonne nel convento di San Silvestro, il morente fu trasportato in barella all'Aquila nel convento di San Francesco, dove i conventuali gli diedero con gioie e lacrime l'ospitalità dell'ultima ora. Invano i magistrati di Siena incaricarono i migliori medici della città a ricorrere a tutti i loro espedienti dell'arte per riportarlo in salute. Non ci fu più nulla da fare. La vigilia dell'ascensione chiese gli ultimi sacramenti, esortò i confratelli a osservare la regola nella sua integrità. Quindi, appunto, lui era un zelante promotore dell'osservanza, quindi del ramo che voleva tornare e riportare il francescanesimo alle origini. Avendo quindi perduta la parola, fece segno che lo deponessero sulla nuda terra, desiderando morire come il beato padre San Francesco. Ottenuto ciò, incrociò le braccia, alzò gli occhi al cielo e col sorriso sulle labbra si addormentò nella pace del Signore. Era il 20 maggio dell'anno 1444, proprio nel momento in cui i religiosi, riuniti in coro per i primi vespri dell'Ascensione, cantavano l'antifona del Magnificat, che dice così: Pater, manifestavi nomen tuum hominibus. Padre, ho manifestato agli uomini il tuo nome. Il suo corpo rimase esposto per 26 giorni all'entrata della chiesa e operò 32 miracoli. Avvenne in quel tempo che si verificò in città un fatto spiacevole. Nacque infatti una sommossa popolare e Bernardino, che aveva sempre desiderato di dare una libbra del suo sangue per il bene della pace, cominciò dalla bara a emettere dalle narici una fontana di sangue che colmò non solo la bara, ma si riversò per tutta la chiesa. La notizia del miracolo si sparse in un attimo e la sommossa si sedò. I condannati a morte furono rimessi in libertà. Il corpo di Bernardino da Siena è venerato incorrotto nel mausoleo della basilica omonima, iniziata all'Aquila 4 anni dopo la sua canonizzazione. Questa era stata decretata da Papa Niccolò V nella Pentecoste del 1450 in seguito alle richieste di Alfonso I d'Aragona, della Repubblica Senese e di San Giovanni da Capestrano, che a prova della santità del confratello si diceva disposto a subire anche la prova del fuoco. Bene, chiediamo a questo santo che ha sparso ovunque la venerazione per il nome di Gesù, ha portato e insegnato l'amore alla Madonna, non solo con la parola, ma anche con la sua stessa vita, sin dalla gioventù fino alla sua vecchiaia, che ha avuto una grande venerazione per San Giuseppe. Ecco, chiediamo che ci aiuti anche noi a crescere nell'amore per il nome di Gesù, nell'amore per la Madonna, nella venerazione per San Giuseppe. Ecco, chiediamo anche che ci instilli lo zelo per la salvezza dei nostri fratelli, lui che ha portato la parola di Dio ovunque è andato, con grande generosità, con grande sacrificio, fino all'ultimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Bernardino da Siena, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, alla solita ora. Ave Maria.